tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
NoFX, Don't Count On Me, una delle nostre 15 novità in rotazione ogni 30 minuti, che potete votare sul sito www.radiorock.it. Buongiorno a tutti voi da parte di Marco Muscara, ben trovati, buon inizio di questo 2023, la prima volta che ci sentiamo, lunedì 2 gennaio, sono le 9.05 minuti qui a Radio Rock, ma in generale, insomma, un po' in tutto il nostro fuso orario, e io ho il piacere, come ogni lunedì, di dare il buongiorno e il ben trovato qui a Radio Rock a Marco Biondi. Ciao Marco, buongiorno.
Ciao Marco, ciao Radio Rock, come state?
Tutto bene, tutto bene. Te come va?
Scusate la voce un po' strana.
Vabbè, sono ancora i postumi del Capodanno oppure un'infreddatura?
No, un'infreddatura di quelle abbastanza tremende. Spero che la voce non faccia così schifo.
No, alla fine
che
guarda,
sia sopportabile almeno.
No, devo dire, insomma, andiamo, ce la caviamo bene, Marco, in questa mattinata, insomma,
male.
Iniziamo l'anno in questa maniera e intanto
pensa un po'.
Sì, speriamo che sia meglio, dici il proseguo. Oh, Marco, oggi puntata pienissima, che prende spunto in realtà da tanti aneddoti che riguardano tante band e tante canzoni amatissime dal pubblico, ma non solo dal, cioè a volte solo dal pubblico in realtà.
A volte solo dal pubblico, sì. Allora, no, ho preso spunto perché ho notato come tanti artisti,
sì,
in questo periodo, fra l'altro, in questo periodo storico, nella fine dello scorso anno, si siano sentiti in dovere di dichiarare alcuni fallimenti della loro discografia. Cioè, delle cose che comunque magari hanno venduto anche bene, però loro li definiscono un flop perché non sono riuscite come dovevano riuscire, perché non li amano in modo particolare. Tipo Bono, per esempio, ha detto e ha dichiarato che l'album pop degli U2 non è stata proprio una perla devastante, no? Tra l'altro è arrivato dopo un album come Actum Baby, che è stato veramente qualcosa di sconvolgente, no? di importante, di una bellezza infinita, che ha salvato la band, perché ricordiamoci, gli U2 in studio per preparare Actum Baby si stavano sciogliendo, erano arrivati un po' alla frutta ormai, no? E oggi lui dice questo pop proprio non gli va giù. Poi io, se analizzo la discografia degli U2, c'è di ben peggio di pop,
sì.
Questo è il parere mio, però, da fan degli U2. Non so cosa pensate voi, anzi ci teniamo come sempre io e Marco Muscarà ad avere il vostro parere, amici di Radio Rock, per sapere qual è il vostro brano che non sopportate o l'album che non sopportate però della vostra band preferita,
sì.
Perché è facile giocare e sparare a zero su una band che già non ti piace, no? Non è questa la domanda, giusto Marco?
No, assolutamente, anche perché insomma ci sono, succede, cioè inevitabilmente, soprattutto band che hanno fatto produzioni discografiche, ecco, hai citato gli U2 ma ce ne sono tante, no? Hanno fatto produzioni discografiche ampie che abbiano, se non l'album che in qualche modo non ci piace, magari un album che piace universalmente a tutti potrebbe anche essere, ma anche il singolo, cioè la canzone proprio che per qualche motivo, anche magari personale certe volte, non ci convince. 3899-106-600, mandateci i vostri messaggi in questo 2 gennaio mattina per insomma dirci proprio qual è l'album o la canzone della vostra band del cuore che per qualche motivo non sopportate. Certe volte può essere una questione, guardi, faccio un esempio, non ti faccio subito un esempio riguardo i Muse, ma ti faccio un esempio riguardo un'altra band che io ho amato soprattutto da ragazzo tantissimo, che sono i Queen, e io ho dei problemi personali e ti giuro Marco, non so dirti qual è poi la motivazione alla base di questo, forse l'intro con quella specie di tastierina così, con Seven Seas of Rye, che è una canzone tra l'altro, okay, insomma, da Queen 1, okay, universalmente apprezzata, loro anche live l'hanno anche inserita all'interno del best of, quindi insomma canzone riconosciuta. Io ti giuro, quella canzone come la sento non la sopporto, è qualcosa che proprio mi dà fastidio a livello di pelle epidermico, quindi non la sopporto, ecco.
Beh, ma ognuno ha le sue, hai detto bene. Io dai Queen ho I Want to Break Free, che è una cosa che veramente mi viene l'orchite quando la sento, non la so. E amo i Queen in modo particolare. Attenzione, io amo i Queen, soprattutto quelli più epici, alla Innuendo, alla Bohemian Rhapsody, ma anche quelli più rock and roll. Però quando arriva I Want to Break Free è più forte,
sì,
di me, non ce la faccio.
Ma veramente?
Beh, sì, tu la ami in modo particolare, magari.
No, mi piace molto, sì, devo dire la verità. Mette allegria, è una canzone. Però capisco che possa ha quell'allegria talmente sparata così che chi può dar fastidio, cioè lo posso capire comunque.
Ma credo che non sia tanto la canzone quanto l'arrangiamento, quel tan tra ta 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 che c'è sotto, che proprio mi urta. Beh, è una cosa soggettiva, ovviamente, no? Ognuno c'ha le sue. Prima parlavi dei Muse, io ho amato tanto i Muse, immagino come te, però anche loro, insomma, personalmente, io quando ho sentito una canzone come Undisclosed Desires, ho detto, bah.
Bah, c'ha poco.
Ma, intanto diciamo che quella è stato la canzone del mio piano piano poi allontanamento dai Muse, che reputo comunque uno dei gruppi e delle band più incredibili nate dagli anni 2000 in avanti, fino a Supermassive Black Hole o forse The Resistance, ecco, diciamo.
Sì, io devo dire, intanto ti ho messo proprio come non dispetto personale, Marco, ma per rendere l'idea di quel tatta che dicevi, ho messo di sottofondo I Want to Break Free, eh.
Hai fatto bene.
Quel tan che si sente sotto, capisco che possa effettivamente risultare un po' odioso.
Magari arrangiata diversamente, magari, non lo so.
No, devo dire,
poi, attenzione, quello che ci teniamo a dire, ovviamente, io e Marco stiamo giocando, no, su sì. questo argomento, quindi stiamo dicendo i nostri pareri per sollecitare anche i vostri, e stiamo un po' giocando con la musica come sempre ci piace fare. Poi è chiaro che siamo fan delle band di cui che stiamo nominando, ma insomma il fan è anche molto critico, no, spesso e volentieri, quindi c'è magari qualcosa che nel percorso può non piacere, per carità, nessuno è perfetto, no? Qualsiasi band, qualsiasi artista anche incredibile, magari ha qualche canzone che non ci piace, può succedere.
Parlavi di Muse, che sono, intanto poi tra poco insomma andiamo anche ai messaggi, parlavamo di Muse, che sono un po' il mio gruppo feticcio, nel senso veramente ho avuto in passato una grandissima passione, gruppo cover e così via. Hai citato Undisclosed Desire, sì, tra l'altro insomma loro hanno fatto, io per esempio di loro ho amato anche le cose più sperimentali, più particolari, le Exogenesis Symphony, alla fine di The Resistance,
certo.
E così via. Devo dire che hanno messo all'interno di The Second Law, per un motivo poi nobile in realtà, perché il bassista Chris Wolstenholme aveva appena superato un periodo di depressione e di alcolismo, delle canzoni cantate da lui proprio, in cui raccontava, che sono Save Me e Liquid State se non sbaglio, in cui si raccontava proprio. Però devo dire la verità che a livello musicale, se mi capita di ascoltare quel disco, quando capitano quelle canzoni sono più le volte che schippo che le volte insomma che mi fermo ad ascoltarle. È brutto da dire, però è quello che succede.
Beh, ci sta.
Da ascoltatore.
Ci sta.
Oh Marco, arrivano dei messaggi, tra poco ci andiamo. Intanto
sì.
Andiamo con la prima scelta musicale, insomma, che hai fatto proprio a tema canzoni che le band hanno composto e che poi magari odiano fare live o odiano in generale.
Sì, perché poi c'è l'altro lato della medaglia, ci sono le stesse band che non amano delle canzoni particolari. E dici, ma l'hai scritta tu, è un successo internazionale, tutti i fan la amano, qual è il problema, perché non ti piace? E ognuno anche lì c'ha i suoi motivi, no? Per esempio Tom York, oggi partiamo con i Radiohead, Tom York ha detto più volte che lui non ama per niente Creep, è una canzone che veramente non sopporta assolutamente, nonostante sia uno dei loro brani più clamorosi, no, se ci pensi.
Sì assolutamente, non è amata per nulla da Tom York. Poi il problema, e ne parliamo magari tra poco rientrando, è che poi quelle canzoni chiaramente i tuoi fan si aspettano che tu le suoni ai live, e quindi ti tocca poi, no?
È una condanna.
Sì, ti tocca suonarle sempre. Tra poco ne parliamo insieme, Marco, intanto arriva nei Radio at the Creep.
When you were here before, couldn't look you in the eye, just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a winner. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, oh. Whatever you want, you're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here?
I Radiohead con Creep qui su Radio Rock. Una canzone che hanno ammesso, dicevamo, Marco Biondi, che non amano particolarmente. E insomma, parlavamo del fatto che poi, per quanto riguarda le band, di questo oggi stiamo parlando anche con i vostri messaggi che tra poco leggiamo al 3899 106 600, le band poi si trovano poi costrette alla fine a cantare, no? Alcuni sono talmente dei grandi classici che ti trovi a doverli cantare. E magari certe volte accade, Marco, perché che sono semplicemente delle canzoni che, perché poi spesso non pensa che chi scrive una canzone la scrive in un momento particolare della propria vita, con delle emozioni particolari, eccetera, che magari banalmente non ti va di rivangare 300 volte l'anno, tutti i giorni, per 40 anni di carriera.
Sì, è vero, è vero. Dietro una canzone c'è uno stato d'animo, sì. C'è un'avventura, c'è una storia, no? Che magari l'artista vuole dimenticare dopo un po' di tempo, ma se quella canzone poi diventa un successo mondiale, sai, la canzone poi appartiene alla gente, eh?
Sì, sì,
una
sì.
Volta che ha un successo così forte, la canzone appartiene alla gente. Io credo che Tom York non ami Creep dopo che ha sentito la cover di Vasco, probabilmente.
Sì, beh, sai che quella è una delle operazioni, ne abbiamo già parlato un paio di volte, inspiegabili, veramente, che non...
Lo dico scherzando, ovviamente.
Però è un po' un'operazione particolare, nel senso che non lo so come gli è venuta l'idea a Vasco Rossi di prendere quella canzone, di metterci un testo. Ora non ricordo bene cosa dicesse, insomma, la canzone di Vasco Rossi, però... Così, insomma, un'operazione particolare. Ti leggo qualche messaggio. Scrivono.
Sì, sì, vai.
Ciao ragazzi, è sempre un piacere sentirvi. Ho ascoltato talmente tante volte Stairway to Heaven che sono anni che non riesco più a sentirla. Passerà. Quindi c'è l'ascolto talmente intenso che poi a un certo punto ti stufa.
Beh, se ti può consolare, lo stesso Robert Plant ha detto che non la ama in modo particolare, per
vedi?
Cui si va d'accordo a quel punto.
Poi citano in tanti Chinese Democracy dei Guns N' Roses, però penso quello sia più per altri motivi, insomma, non so se c'entra il fatto banalmente di cioè il fatto che magari proprio non piace l'album, ecco, mettiamola così.
Beh, insomma, dai, allora Chinese Democracy arrivava dopo migliaia di anni d'attesa, è stato il primo album di inediti dopo Use Your Illusion è del 91,
sì.
Chinese Democracy è uscito nel 2008, quindi pensa quanti anni di attesa per un album nuovo di inediti dei Guns N' Roses. Alla fine si scopre che nell'album dei Guns N' Roses è rimasto solo Axl Rose. All'album partecipano, se andate a vedere nei crediti, tipo una trentina di musicisti. testi che cambiano di brano in brano, quindi è un album sicuramente non dei Guns N' Roses, è una sega mentale di Axl Rose che ha buttato fuori questo Chinese Democracy ormai annunciatissimo, ma che in realtà ha deluso tutti, parliamoci chiaro, dai.
Sentiamo ancora note audio, vai.
Bravi, mi piace questo sondaggio, tanto buon anno, auguri.
Buon anno.
Allora, io ho due artisti preferiti, diciamo così, sono gli U2 e Bruce Springsteen, e di Springsteen non sopporto Tunnel of Love, e degli U2 pop
di cui parlavamo prima.
Quindi dà ragione a Bono, sì.
Poi ancora, col capo cosparso di cenere, c'è qualcuno che scrive, dico The Wall dei Pink Floyd, non so se a differenza della produzione della band è un brano che ha stancato subito. Ciao, buon anno. Forse intende Another Brick in the Wall, da The Wall.
Another Brick in the Wall, sì, probabile.
Quindi We Don't Need Education, eccetera, che dopo un po' può stancare anche quello. Sì, ci può stare anche come...
Vabbè, è un successo mondiale ormai da decenni, per cui ci sta che quando una canzone diventa così famosa, no, alla fine diventa quasi un tormentone, perché non invecchia mai, è un evergreen, è rimasto, quindi ogni anno la senti, può darsi che poi stanchi, insomma, certo.
Poi ci scrivono, dopo tanti falò, Don't Look Back in Anger degli Oasis. Ci scrive Luca, sì, perché quella diventa effettivamente canzone da falò, tra l'altro spesso magari cantata anche, no, non proprio benissimo in quelle circostanze, esatto. E quindi può stancare un po', però ci sono, parlavamo insomma delle canzoni che poi diventano quasi un emblema, no, di una band o di un cantante, e che magari però quel cantante non sopporta, no? Per esempio, se si pensa in Nirvana, si pensa inevitabilmente a Smells Like Teen Spirit.
Sì, beh, è la prima canzone che ti viene in mente, immagino, la più famosa ancora oggi, no? E pensare, io questo non lo sapevo, l'ho scoperto in questi giorni preparando questo programma, che Kurt Cobain non la sopportava. E forse adesso capisco anche perché non fu inserita nell'MTV Unplugged, perché ti ricordi, quando uscì, diciamo tutti, ma come? Manca il brano principale, fondamentalmente. E Kurt Cobain l'ha motivato proprio ufficialmente ancora all'epoca dicendo: non mi piace perché il video è stato trasmesso così tanto in TV che la gente si è fissata su quella canzone e quindi trascura tutto il resto della discografia, no? Ha detto: riesco a malapena a suonarla, soprattutto nelle serate no, mi fa venire voglia di lanciare la chitarra a terra e andarmene via. Che è una dichiarazione pesante, se ci pensi.
È pesante per una canzone che, insomma, la sentiamo in sottofondo, ma è talmente nota, eccola.
A me tiene la pelle d'oca ogni volta,
sì,
che parte,
sì, sembra, no,
non so voi.
È così, è così. Altro, insomma, album Nevermind, veramente forse perfetto in tutto e per tutto, a partire dalla copertina fino a arrivare a qualsiasi pezzo che contiene, con questa canzone che ne è diventato poi l'emblema, è diventato un po' l'emblema di tutta la discografia dei Nirvana, Marco.
Sì, perché poi a livello popolare ha sommerso il resto della discografia, era questo che dava fastidio molto a Kurt Cobain, l'ho dichiarato in tante sue interviste, mai in maniera così esplicita come ho letto adesso, però ci girava attorno a questo concetto, gli dispiaceva che i successi grossi dei Nirvana andassero un po' nel dimenticatoio tutto il resto della discografia, no?
E ci può un po' stare, in realtà ci sta per tanti, no? Che magari tu vai davanti un pubblico, proponi il nuovo album, eccetera, che hai lavorato, ci hai messo tantissimo, hai raggiunto magari, no, dopo tanto lavoro, dei livelli di perfezione, e il pubblico, lo dica la romana, dubito che sarà successo veramente così con Kurt Cobain, ti dice: vabbè, però facce Smells Like Teen Spirit adesso.
Sì, poi c'è il problema dei nuovi album, perché spesso e volentieri queste band enormi, no, che hanno una discografia grossa alle spalle, tu vai a vederli perché vai a vedere la band dell'album,
certo,
nuovo, non te ne frega niente, nel senso che, cioè, sai benissimo che oggi difficilmente riusciranno a fare un album album degno del passato, no? E però Lavendi l'album nuovo lo vuol fare, perché comunque ci mette dentro qualche brano, e tu da fan te lo accetti giustamente, ma alla fine vuoi sentire quel brano lì, dai, quello che piace a te.
Ci sta come cosa, dicevamo, album perfetto. Tra l'altro, recentemente, non so se hai visto, si è chiusa la causa con il bambino della copertina. Ha fatto causa ai Nirvana, dicendo che lui comunque, oltre a essere pagato all'epoca pochissimo, insomma, ha subito poi delle conseguenze rispetto a quelle, eccetera, e ha perso la causa il ragazzo. E una delle motivazioni, poi, se vai a leggere le motivazioni dei giudici, è che lui è emerso che lui utilizzava quella, si vantava del fatto di essere il bambino della copertina di Nevermind per rimorchiare anche delle ragazze su internet. E quindi il giudice dice: no, ecco, tu dici che ti ha creato dei danni, ma lo utilizzi come strumento a tuo vantaggio, questa cosa. E quindi,
che coraggio!
Sì, non è vero. Va bene, comunque, insomma, non solo in Nirvana, però, Marco, in realtà hanno una storia di questo tipo. Sono tante le band, no, che in realtà hanno un rapporto conflittuale con alcuni dei loro brani.
Sì, guarda, io e te ci stiamo sbilanciando oggi anche nominando i nostri artisti preferiti, perché è giusto, no? Sì. Chiediamo agli amici di Radio Rock di raccontarci i loro artisti preferiti, è giusto che ci sbilanciamo anche noi. Io sono cresciuto, fra gli altri, a Pane e Genesis, quindi sia i Genesis di Peter Gabriel che poi quelli di Phil Collins, a momenti alterni magari, perché anch'io ho sbandato un attimo quando è uscito Follow You, Follow Me, e non capivo, e mi sono fatto mille domande. Poi hanno avuto ragione loro, perché è stata la prima hit che hanno avuto poi in America, oltretutto, e quindi è quella che li ha lanciati poi a livello internazionale. Ma noi fan della prima ora dei Genesis siamo molto legati a tutta una serie di album che sono un po' quelli del periodo Peter Gabriel, no? Parliamoci chiaro. Soprattutto di un concept album chiamato The Lambless Down on Broadway. E questo è proprio l'album in cui i Genesis, quando ne parlano, non ne parlano benissimo. Non lo so, fanno facce strane, dicono che è un album incompiuto, che non è venuto come doveva venire. Ma perché? Perché poi, se vai ad analizzare bene la situazione mentre erano in studio a registrarlo, è stato l'album che ha dato tensioni in assoluto a tutti, no? Quindi, come dicevi giustamente tu prima, dietro una canzone o dietro un album c'è una storia che ha vissuto l'artista, che noi non sappiamo. Mentre realizzavano The Lambless Down on Broadway, i Genesis erano nel pieno di litigi, incomprensioni, e tu firmi più di me, e Peter Gabriel che era in ritardo con i testi perché era nato il primo figlio e quindi ogni tanto non arrivava in studio, quindi incazzature varie. E quindi è ovvio che loro, quando parlano di quel disco, purtroppo non ne parlano benissimo, perché gli ricorda quel periodo storico, insomma, abbastanza complicato. Noi fan lo amiamo in modo particolare, quindi non ci incrociamo molto con la band, diciamo, ecco.
Oh, e da quell'album che cosa ci ascoltiamo, Marco?
Ma potremmo ascoltare tutto l'album, già da che ci siamo, però non si può. Ho scelto una canzone che non sia la solita della Lambless Down on Broadway, ho scelto una canzone chiamata Lily White Lilith.
A moonlight shines, many white kids. She gonna take you through the tunnel of night. Began to grow.
Without Applause, Morrissey qui su Radio Rock. Ancora buongiorno da parte di Marco Muscarà. Marco Biondi, ci sei ancora?
Certo, sono qua. Oh, mi senti?
Ti sento benissimo. Ti piace questa nuova di Morrissey?
Tanto, mi piace tanto, sai, mi piace tanto perché è il Morrissey classico che ci ha fatto innamorare della sua musica, insomma, no? Richiama tante cose degli Smiths, tante cose della sua carriera solista, insomma, è lui, non ci delude Morrissey.
Devo dire che negli ultimi anni lui continua comunque a mantenere uno standard piuttosto alto, insomma, nonostante...
quello che dichiara nelle interviste, diciamo,
sì,
pure.
Sì.
Lì è insopportabile, probabilmente.
Non solo in quello, insomma, ricorderai qualche anno fa si infilò contro mano a Via del Corso qua a Roma. Poi scrisse che era stato aggredito da un uomo armato di pistola, che in realtà era un poliziotto, e che voleva i suoi documenti perché comunque si era infilato contro mano a Via del Corso, che è isola pedonale, tra l'altro. Vabbè, insomma.
Cosa vuoi che sia del resto, no?
Sì, sì, ci sta. Oh Marco, stiamo parlando questa mattina, in realtà poi i messaggi, ti racconto, insomma, stanno prendendo un altro filone anche, però stiamo parlando dei brani, dei vostri gruppi preferiti che in qualche modo non sopportate, e vi stiamo raccontando anche dei brani che le stesse band che hanno scritto, composto e che suonano, hanno suonato in giro, non hanno magari amato mai, e insomma stiamo scoprendo cose particolari, tipo che Kurt Cobain non amava molto cantare Smells Like Teen Spirit, ma non solo queste, insomma. Arrivano dei messaggi, te li leggo al volo. Ci scrivono, sì. Whiskey in the Jar, santa pace. Poi ancora nota audio, sentiamo.
Ma voi ve lo ricordate quando a ogni minchia di festa c'era lo stronzo con la chitarra che ti tirava fuori la canzone del Sole dei Battisti e te la faceva odiare? Io tuttora, dopo 10 anni di feste con la canzone del Sole dei Battisti, non me la riesco a sentire. Grazie per avermi ascoltato.
Sì,
no.
Sì, sì, c'è anche chi scrive, sempre nel filone, ho sempre amato Rino Gaetano, però avete rotto le palle di suonarlo ai Falò. Sì, ci sta, c'è questa,
sì,
cosa.
Sì, che poi si fa sempre Gianna, è quello il fatto.
È vero, è
o
vero.
Gianno, ma il cielo è sempre più blu, ne fate tanti anche Rino Gaetano.
Allora, in realtà, probabilmente il problema nasce dal fatto che, secondo me, se Battisti lo avesse saputo, la canzone del sole l'avrebbe fatta in bemolle invece che farla in milla e sol, se non sbaglio. Perché il fatto che sia così facile, 3 accordi così semplici da suonare, nessun barré, nessuna cosa complicata, la rende effettivamente la canzone più amata da tutti. Già se ci metteva, si alzava di un paio di toni, già sarebbe stata più difficile da suonare. Non so che ne pensi, Marco. A quel
sì,
punto,
guarda,
forse.
Guarda, Marco, io sono un battistiano proprio, sì, della prima ora. Sono Battisti per me, Battisti e De Gregori per me sono i due gota della musica d'autore italiana. No? Poi ce ne sono tanti altri, ovviamente. Poi ognuno c'ha i suoi gusti, come dico sempre. Però io soffro quando sento ridurre Battisti a 10 ragazze per me,
sì,
a 7:40 o a tutto quel periodo lì, che per carità è stato glorioso. Battisti ha fatto delle cose meravigliose, ma Battisti non è 10 ragazze per me,
no.
Basta, cazzo, vogliamo dirlo. Battisti è un'evoluzione, è un artista che si è evoluto, che ha fatto tante cose. Poi se andiamo ad analizzare Mogol, che ha scritto delle cose meravigliose per Battisti, che ricordiamo, Battisti non scriveva i testi ma scriveva le musiche, le sue musiche sono delle autentiche opere d'arte in assoluto. Mogol a volte ha centrato dei testi meravigliosi, come Emozioni, la canzone,
sì,
per esempio, a volte gli ha fatto cantare delle robe imbarazzanti, diciamocelo però,
Si può dire serenamente,
sento...
si può dire
sì, ma allora non so se avete presente Una giornata uggiosa, l'ultimo album della coppia di Mogol,
sì,
Battisti, ci sono delle canzoni tipo Il monolocale, che io vi invito ad andare ad ascoltare, che parla della difficoltà di trovare un locale in affitto, sti cazzi, mi viene da dire. Poi perché,
cioè, sì, no,
perché non sei una mela, anche lì parliamo, andatevela a sentire. Ma soprattutto vi invito ad andare ad ascoltare in un capolavoro assoluto qual è Anima Latina, per me l'album di Battisti più bello in assoluto, una canzone chiamata Il Salame.
Ah, sai che non me la ricordo per nulla? Mi è completamente...
No, la conosciamo in pochi, sì, per fortuna la conosciamo in pochi. Io vi invito ad andare ad ascoltarla, perché Il Salame è proprio quello lì che intendete in questo momento. Vi dico già, vi svelo già il finale.
Oh, mi piace, perché gli ascoltatori di Radio Rock non hanno paura, non sono pavidi, anzi con grande coraggio tirano fuori anche dei mostri sacri, perché poi può anche essere che di un mostro sacro non ci piace una canzone. E c'è chi, Massimiliano, scrive: io odio Don Raffaè di De André. E quindi insomma, no. Cavolo, quindi prendi.
Dichiarazione importante questa.
Sì, parole che scuotono comunque l'etere, mettiamola così. Però sì. Ci sta, come cosa. Cioè, nel senso, anche in tutta la discografia di De André ci sarà qualcosa che magari per qualche motivo non ti piace. Ci citano anche Welcome to the Machine dei Pink Floyd. Già la seconda citazione che riguarda i Pink Floyd.
Pink Floyd, sì.
Sì, 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 assolutamente. Qualcuno cita anche Welcome to the Jungle dei Guns N' Roses, però penso sia più una cosa personale, forse universalmente, insomma, non so quanto poi possa.
Sì, stiamo parlando ovviamente di gusto personale, no? Slash, per esempio, ha dichiarato che non ama per niente Sweet Child O' Mine. E pensare
se
che
ci pensi.
Il riff di chitarra di Sweet Child O' Mine è roba sua, è quel riff probabilmente che la canzone è diventata così famosa. Leggo qualche messaggio anch'io che
vai.
È arrivato. Tu so. Andrea Grasso, che è un grande fan dei Queen, dice: però una canzone come Get Down, Make Love non la sopporto, così come tutti gli strumentali di Flash Gordon. E ci sta, insomma. Diego Lissidini addirittura dice: il Black Album dei Metallica. Attenzione, anche questa è piuttosto clamorosa come
sì,
dichiarazione.
Sì, sì, assolutamente. Scrivono ancora, Marco, che ne pensa Marco Biondi di Cocciante, di cui si parla sempre troppo poco? Questa è proprio
sì,
una cosa un
beh,
po'.
Cocciante, io l'ho amato tanto a inizio carriera, trovo che sia, beh, adesso al di là dei brani che ha scritto, è un musicista incredibile. È uno che ha scritto dei musical di fama mondiale, è uno che ha fatto tournée in tutto il mondo, è uno che ha scritto delle cose a livello di cantautorato italiano meravigliose. Se non conoscete i primi album di Cocciante, sono il primo a dire andatevi ad ascoltare, perché album come Poesia o Margherita o addirittura il primo album Mu. Che pochi conoscono, ed era un album di progressive rock addirittura.
A proposito di adesso andiamo con mi hai mandato in tilt in cortocircuito completamente con quella cosa di Slash, perché cioè immaginare che un chitarrista che compone questa cosa qua, te la faccio sentire. Basta pensare, sai che alla fine è brutta, ho fatto di meglio, cioè ti dà comunque l'idea di come certe volte chi compone musica abbia una percezione chiaramente personale totalmente diversa poi dal pubblico.
Marco, sì, pensare che è probabilmente Marco, sei musicista, mi senti?
Sì, sì, ti sento, adesso ti risento, c'è stato un momento in cui ti ho perso.
Credo che sia il riff di chitarra che si impara subito dopo Smoke on the Water probabilmente,
sì,
no?
Sì, sì. Penso di sì. Oh, ci scrivono ancora. Io non ne posso più di Purple Rain, per esempio. Sì, beh, anche quella ha il fatto che pensi, no? Prince, Purple Rain. Cioè, il cervello va direttamente là, non c'è niente da fare.
Sì, e poi volevo leggere anche qualche dichiarazione di un artista che è Chrissy Hynde dei Pretenders.
Sì.
Allora, diciamo, per chi non conoscesse magari troppo bene i Pretenders, che uno dei loro maggiori successi, anzi forse il loro maggior successo, Breath in the Pocket, che arrivò al numero uno nel 1980 e fu il primo loro grande successo che li fece conoscere in tutto il mondo, no? La cosa clamorosa è che Chrissy Hynde, la cantante dei Pretenders, minacciò il suo produttore dicendo: se vuoi fare quella canzone singolo dall'album dovrai passare sul mio corpo.
Ma veramente?
Perché la detestava addirittura al punto che quando ha sentito poi il brano, che in realtà hanno fatto singolo suo malgrado, era un pezzo che lei non sopportava, al punto che dice: mi sono venuti la voce su quel primo.
Marco, ti stiamo perdendo. Facciamo così, ce l'ascoltiamo Breath in the Pocket dei Pretenders e poi ripristiniamo il collegamento, insomma, e riascoltiamo questa storia, perché mi ha lasciato col fiato sospeso.
Got brass in pocket, got battle, I'm gonna use it. Intention, I'm feeling mental, gonna make you notice. Got motion, restrained emotion, I've been diving, detailing, no visa. Just seems so
Pocket, i Pretenders qui su Radio Rock. Proviamo a vedere se siamo riusciti a ripristinare il collegamento con Marco. Marco, ci sei?
Mi senti, Marin?
Ti sento un po' così così. Proviamoci, Marco. Allora, ci stavi raccontando questa storia dei Pretenders e del fatto che questo singolo in realtà non doveva uscire come singolo.
Sì, perché Chrissy Hynde lo odiava. In realtà lei poi, vabbè, il produttore ha deciso lui, meno male, perché il pezzo è arrivato al numero uno in classifica. Lei appena l'ha sentito al numero uno e gli sono venuti i brividi, dice, perché quella fottuta canzone è andata in cima alle classifiche. Dice Chrissy Hynde: ricordo che passeggiando per Oxford Circus l'ho sentita uscire dalle radio della gente e ne ero avvilita.
Oh, per dare un'idea, insomma, di quanto uno. Ma poi è incredibile.
Ma che t'ha fatto sta canzone?
Cavolo, poi è tua, quindi insomma dovrebbe essere un altro motivo per lanciarla, no? E sentirla è sicuramente un motivo di gratificazione. Evidentemente c'è qualcosa dietro. In realtà non ha. Stiamo citando praticamente tutti i più grandi gruppi rock e paradossalmente la cosa che stiamo citando di tanti gruppi rock sono le loro più grandi hit, o comunque quelle universalmente riconosciute come le più grandi hit, e con i quali hanno avuto un rapporto un po' così. Abbiamo citato Kurt Cobain con Smells Like Teen Spirit, Sweet Child O' Mine per i Guns N' Roses, e ne abbiamo citate tante. Anche i REM non si salvano da questa da questo odio verso uno dei loro pezzi più famosi, tra l'altro.
Sì, fra l'altro, riguarda Shiny Happy People, la scena che loro incisero con i B-52. Shiny Happy People è nata quasi come uno scherzo, che però gli si è un po' ritorto contro, perché la Warner, la casa discografica dei M all'epoca di Out of Time, diceva: ragazzi, bello, l'album è bellissimo, ci vorrebbe una canzone un po' allegra. Che dire, una canzone un po' allegra a M è un po'... pensi. E allora, vabbè, perché ci sarebbe per mandarla alle radio soprattutto, sì. Perché insomma, se c'è da diverso, le radio sicuramente sono più propense a suonarlo. E quindi, vabbè, loro hanno inciso, hanno registrato, hanno prima composto e poi registrato questa Shiny Happy People, ma l'hanno fatto della serie, dai, gli diamo una cosa, la Warner, talmente improbabile che sicuramente la scarteranno. E invece no, alla Warner è piaciuta, è finita sull'album ed è stato uno dei singoli estratti da Out of Time, vedi?
Incredibile, una canzone che poi se vai a vedere dice per, penso, l'80% shiny happy people holding hands, cioè persone felici che si stringono le mani, persone felici che si stringono le mani, persone felici che si stringono le mani, in pratica questo...
Sì, detto dai Ram poi.
Sì, è particolare. Oh, ce l'andiamo ad ascoltare Marco e poi torniamo insomma per i saluti dell'ultima parte e anche gli ultimi messaggi. People, Irem, una canzone nata, lo abbiamo scoperto grazie a Marco Biondi, in realtà così insomma come provocazione verso la casa discografica che gli chiedeva una canzone che fosse allegra, loro di base insomma penso si possa dire serenamente, non sono un gruppo prevalentemente avvezzo a canzoni così allegre, ne hanno fatta una così in maniera provocatoria pensando non l'avrebbero mai pubblicata, invece pensa un po', caro Marco Biondi, l'hanno pubblicata, ha avuto un grandissimo successo e adesso gli tocca cantarla a tutti i concerti.
Beh, insomma, adesso non la cantano più per ovvi motivi, ma
sì, certo.
Non so, sai, i Rem sono talmente strani che non mi stupirei che poi alla fine non l'abbiano mai più fatta, anche i concerti. Michael Stipe e i Rem è gente che se ne frega di certe cose, va per la sua strada e ha anche ragione di farlo. A proposito di gente allegra, concedimi Marco una cosa, volevo salutare tre amici che mi scrivono ogni giorno sui social e che ci seguono ogni giorno in The Rock Show e si meritano un saluto a questo punto, e sono Gigi Oneta, Andrea Faravelli e Ernie Grande, che sono all'ascolto anche in questo momento.
E
quindi ciao ragazzi, grazie per l'affetto, insomma.
E buon anno, già che ci stiamo.
E buon anno, certo, assolutamente sì.
Senti Marco, in chiusura, siamo in ritardissimo, con cose, ci sono in realtà una quantità, insomma, di dovremmo riprenderla un giorno, lo diciamo sempre, lo so, però effettivamente è così, soprattutto in questo caso, perché insomma c'è una quantità di band e di notizie che magari la gente non sa. Io anche, insomma, pur lavorando in radio, non conoscevo tanti di questi aneddoti, quindi li riprenderemo. Con cosa vogliamo chiudere? Uno dei tanti, insomma, che hai preparato.
Sì, chiudiamo con i Clash. I Clash hanno ripudiato totalmente, soprattutto Joe Strummer ha ripudiato totalmente l'ultimo album della loro discografia, che era Cut the Crap, un album che probabilmente molti non sanno neanche cosa sia, perché dopo il successo di Combat Rock, che era l'album di Rock the Cash, per intenderci, è uscito questo disco, ma nel frattempo i Clash si erano un po' distrutti, perché Mick Jones uscì dalla band, cacciato da Joe Strummer, lo stesso Top Redon, il batterista, se ne andò. Quindi in realtà questo album è stato fatto da Joe Strummer e da dei musicisti che non erano dei Clash, ma non erano Clash fondamentalmente. Lo stesso Paul Simonon in questo album non suona una nota di basso, perché tutto il basso è stato fatto da vari musicisti. Quindi è stato un po' quello che diventerà, che è successo per Chinese Democracy. Quindi un leader di una band e musicisti vari che si alternano. L'album fu un flop colossale, al punto che lo stesso Joe Strummer l'ha un po' ripudiato e ha detto: mi sono veramente pentito di aver cacciato Mick Jones. E anche noi se, insomma, se fossero andati avanti probabilmente i Clash non sarebbero neanche finiti, chi lo sa. Quindi voglio chiudere dando un omaggio ai Clash, facendo ascoltare invece quello che è stato l'ultimo loro grande successo, appunto da Combat Rock, e si chiama Rock the Casbah, appunto.
Oh Marco, noi sulle note di Rock the Casbah ci salutiamo, grazie mille, a lunedì prossimo.
Ciao Marco, a lunedì, ciao Radio Rock.
Ciao, tra pochissimo arrivano Boris Lazzo e Tatiana Fabrizio per una nuova puntata di Gagarin. You have to let that rocket grow. The oil down the desert way has been shaken to the top. The shaking through his Cadillac, he went cruising down the hill. The wizard was standing on the radiator grill. Fighter.
is tuned to the cockpit radio player. Soon as the shiry gets out of their hair, the jet pilot's way.
Il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.